Fratello Giuseppe, abbiamo dei cari fratelli pastori i quali ancora operano tramite chiese edificio, ma che sono interessati a imparare come operare durante il tempo della fine, che conoscono le profezie del tempo della fine, l'arrivo dell'anticristo, il marchio della bestia, hanno capito che il rapimento è dopo la tribolazione e non prima. Infatti questo insegnamento si diffonde sempre di più nelle chiese in tutto il mondo, capiscono che il rapimento viene dopo la tribolazione. E allora molti pastori sinceri, molti diaconi si chiedono cosa facciamo. Adesso dobbiamo cambiare strategia, mentalità, abitudini, cosa facciamo? Cosa ci dice a riguardo?
Gloria a Dio. Beh, anche noi stiamo imparando, ripeto, non è che noi possiamo insegnare tanto, noi semplicemente parliamo delle nostre esperienze, quindi non è che voglio insegnare ad altri che magari su tante cose posso insegnare a me, quindi non voglio che pensate che qui c'è qualcuno infallibile che ha scoperto cosa, semplicemente abbiamo un po' di esperienza con le chiese in casa. Ecco tutto. E quindi possiamo condividere di quello che abbiamo imparato. Le chiese in casa e diciamo non è una predica, non è solamente perché non mi piacciono gli edifici, mi piace l'arte, mi piace l'architettura, i monumenti, do un'occhiata, cioè le cartoline le guardo, le piramidi d'Egitto, cioè. Mi piace l'architettura, dare un'occhiata ogni tanto, niente contro le chiese della domenica, come musei, come architettura, però spiritualmente parlando sono create dal diavolo per sostituire le vere chiese, che sono nella casa. In tutto il Nuovo Testamento, la chiesa dei primi 300 anni, quella vera, che ha vinto il mondo, chiesa edificio, non ne aveva. La prima chiesa cristiana edificio è stato un tempio pagano tramutato in chiesa. Quindi diciamo quando il diavolo ha messo le chiese edificio, le chiese della domenica mattina, praticamente è stato un colpo magistrale di Satana per ingannare i cristiani. Infatti se tu apri il dizionario alla parola chiesa, probabilmente c'è scritto che chiesa vuol dire sia congregazione sia edificio, quindi il dizionario stesso ti inganna.
Invece Gesù ha detto chiesa è dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro.
E leggi Filemone 1 versi 1 e 2.
Ok, Filemone 1, Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua.
Quindi la chiesa sarebbe la casa?
Sì.
No.
Casa tua?
No, la chiesa non è la casa.
Ah no, che si riunisce?
No, la casa è solo un luogo, come dire, la chiesa che si riunisce sotto il ponte tuo, la chiesa che si riunisce nel tuo pollaio. Che si riunisce nella tua stalla.
Sì, la chiesa è quella che si riunisce.
È logico.
E si riunisce in casa.
Si riunisce nella tua casa, però sì, potrei riunirsi, non so, sul Monte degli Ulivi, dove Gesù aveva la sua sede internazionale, la sua base mondiale, era sotto, non so esattamente quale albero, ma era lì.
Era una base intergalattica.
Era una base interalberica. Cioè, quindi questa storia che questo edificio morto, stramorto, ultramorto, deve chiamare la chiesa, non sono d'accordo.
Sì.
Perché è un inganno del diavolo. Dice, perché la Bibbia dice la chiesa deve riunirsi. Tu vieni in una chiesa morta, vuota, e dice sono andati in chiesa. Non siamo andati in chiesa, siamo andati in un edificio. Va bene?
Atti 7:48. L'Altissimo non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore? Quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano creato tutte queste cose?
Gente di collo duro e incirconcisa d'orecchi.
Quella è la prossima scrittura.
Cosa dice?
Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi.
Va bene, i farisei hanno detto, ho capito, abbiamo capito tutto, adesso ti... e l'hanno ammazzato subito.
A Stefano,
e infatti anche noi, quando predichiamo contro le chiese morte, cerca di uccidere il nostro messaggio. Allora... Quindi chiarito questo, che le chiese della domenica non sono chiese, sono edifici, e edifici non scritturali, andiamo avanti. Io adesso vorrei parlare dell'importanza della chiesa, va bene? Perché grazie a Dio per questi pastori con la mente aperta, il cuore aperto, che sì, si riuniscono nella chiesa della domenica mattina, però non è colpa loro, nelle loro scuole teologiche gliel'hanno insegnato così.
Sì.
Va bene, come che in Italia Giulio Cesare è un eroe, in Francia l'eroe è Napoleone, invece erano due mostri, andavano in giro a ammazzare gente a destra e a sinistra, a crocifiggere la gente, altro che eroi. Quindi paese che vai, cultura che trovi, quindi dipende dalla religione che tu vai. C'è la religione che il grande eroe si chiama Buddha, quell'altro Maometto, quell'altro Confucio, e capito? Quindi vai a chiedere la scuola teologica, l'edificio è chissà cosa, invece è una bugia, l'edificio è un inganno. Comunque sì, fratelli, Dio li benedica che hanno capito queste cose e quindi che si riuniscono la domenica mattina, però hanno capito che devono smettere, hanno capito che viene l'anticristo e hanno capito che il rapimento non è prima della tribolazione, così che vanno rapiti in cielo prima della tribolazione a mangiare spaghetti al dente in cielo mentre sulla terra c'è l'inferno contro i figli di Dio perseguitati. No, il rapimento è dopo, quindi venendo dopo com'è che superiamo la tribolazione? Nelle chiese edificio? Assolutamente no. Quindi vorrei parlare dell'importanza della chiesa in casa. Quando Dio mi ha chiamato a fondare la nostra comunità, che oggi si chiama Comunità dello Spirito, Chiesa dello Spirito, ma che prima chiamavamo semplicemente Comunità Cristiana, Dio mi ha mostrato l'essenziale importanza che dovevamo operare secondo lo stesso esempio che Gesù ha mostrato agli Apostoli, che Lui ha mostrato alla prima Chiesa, la Chiesa vittoriosa dei primi secoli che ha vinto il mondo. Quindi la chiamata era che dovevamo operare secondo il loro esempio, cioè chiesa e comunità nelle case. Ora, la chiesa comunità non è necessariamente una che dove i fratelli vivono insieme e mangiano insieme tutti i giorni. No, non è necessariamente così, anche, ma non è. La comunità o la chiesa, se, come si preferisce chiamarla, è il luogo dove i fratelli si riuniscono in casa di un fratello o di una famiglia che ha aperto la propria casa a Dio e alle pecorelle che questa famiglia sta evangelizzando. Abbiamo letto prima Filemone 1, primi due versi. Va bene, la chiesa che si riunisce a casa tua.
Sì.
Va bene, ti ho dato delle scritture, ce le hai, Romani 16?
Sì, Romani 16, 5. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo.
Grazie Signore. Quindi chi ha bisogno di, chi sta cercando dei nomi da dare ai bambini, qui potete guardare Epeneto, Appia, Archippo.
No, please. È difficile questi nomi.
Sto scherzando. No?
Quindi si ripete, la chiesa che si riunisce in casa loro.
Quindi questo dovrebbe rendere le cose molto facili per tutti i fratelli che desiderano iniziare una chiesa in casa. Possono semplicemente aprire la casa e fare incontri cristiani. Non devi comprare panche, non devi comprare un pulpito, non devi mettere una sedia sopra l'altra con un asciugamano il pulpito. No, non serve. Capito? Semplicemente apri la casa così com'è. Le chiese più belle sono dove si siedono sul pavimento, che così facevano con Gesù.
Sì,
un lusso, se avete un piccolo cuscino da mettere da sedervi sopra. Da sempre vi sono stati cristiani che si sono incontrati nelle case per 2000 anni. Ed è così che la vera chiesa è iniziata. Le religioni tradizionali di oggi che criticano le chiese nelle case non stanno predicando il vero Vangelo, stanno predicando il Vangelo falso.
Sì, perché i primi cristiani si riunivano nelle case e la Bibbia è chiara su questo, quindi è vero.
Tu hai fatto una ricerca su Costantino? Hai trovato qualche citazione?
No, stavo cercando quando hanno smesso di incontrarsi nelle case e quando hanno cambiato gli incontri dalle case agli edifici. Perché...
Hai guardato sull'Enciclopedia Cristiana,
sì,
cos'è
sì,
che diceva?
Sì, perché hanno cambiato? E ho visto che si sono riuniti nei primi 300 anni nelle case, anche perché erano perseguitati e si nascondevano, però poi nell'anno 312 dopo Cristo, quando l'imperatore Costantino si è convertito al cristianesimo, lui ha dichiarato il cristianesimo la religione statale e quindi tutti sono diventati cristiani e hanno cominciato a riunirsi in edifici grandi, che erano già abituati così da quando servivano gli idoli, da quando erano pagani, erano questi tempi pagani e tutti erano abituati ad andare ai templi. Allora quando sono diventati cristiani hanno continuato ad andare ai templi, però templi cristiani.
Quindi si sono cominciato a paganizzarsi andando nei templi.
Sì, sì, sì.
Ho capito.
E poi dopo alcuni anni, poco, nell'anno 380 d.C., i vescovi Theodosius e Gratian hanno ordinato una sola religione, quella cattolica, e tutti erano obbligati a seguire la Lex Fidei, cioè la legge della fede.
Teodosio non credo che era un vescovo, ma credo che era l'imperatore romano.
E poi qualsiasi altro gruppo, a parte della chiesa statale organizzata, era illegale, era proibita, compreso le chiese nelle case, erano proibite. E ha cominciato una nuova era di persecuzione delle chiese in case da parte della chiesa organizzata, attraverso la Inquisizione.
Sì, una specie di Inquisizione.
Sì, sì, sì.
In parallelo. Cioè, quindi hanno cominciato a proibire lì, come tu dici, nel 380, le chiese nelle case.
Sì.
Perché il diavolo non vuole le chiese nelle case. Perché chiese nelle case, Cristo è libero, Spirito Santo è libero, puoi adorare Cristo liberamente, invece no, il diavolo vuole che vai nelle chiese organizzate, di maniera che lui c'ha un pupazzo chiamato leader, una marionetta del diavolo che ti dice come devi pregare e come non devi pregare. Adesso ci si alza, adesso ci si siede, adesso ci si alza, adesso ci si siede, adesso dico così così, tu devi dire amen, no, non si dice così, si dice cos'ha. Cioè è una porcheria. Cioè, dov'è la libertà dello Spirito Santo? Invece nelle chiese, nelle case, lo Spirito guida. Sì, c'è sempre un pastore, una guida, però chiunque può dare una profezia, chiunque può dire Gesù mi ha mostrato, mi sento guidata dallo Spirito in questo momento di andare da quella sorella, mettergli una mano sopra e guarirla dalla sua malattia. In una chiesa morta, in una chiesa difficile, non puoi fare questo, è nove. Io mi ricordo, mi hanno invitato a predicare in una chiesa che volevo pregare per gli ammalati e fa no, noi preghiamo per gli ammalati in modo diverso, ero battisti se non mi sbaglio, non ci credevano molto, no, noi preghiamo per gli ammalati in un'altra maniera, ho detto che maniera, sento lo spirito che vuole guarire, tanto che i membri stessi hanno cominciato a discutere con me, ma pastore fallo pregare, io sono ammalato, insomma un disastro.
Sì, sì, sì.
Va bene.
Sì.
E allora Dio benedica i pastori che hanno capito e che finalmente bisogna passare alle chiese in casa. Va bene? Allora, che altro c'è?
Una cosa interessante che ho trovato anche dalla storia è che Luther, che in 1500,
Martin Lutero.
Sì, che nel 1526 ha scritto un suo libro, German Mass and Order of Service. E okay. lui ha scritto...
Come in tedesco? Ce l'ha in tedesco lì?
Sì, però non posso leggerlo in tedesco.
Ma dai, prova che i fratelli capiscono
Werde zur deutschen Mass.
Vorrede zur... Aspetta, ti correggo. Vorrede zur deutschen Messe.
Tra me e te, ciao. Questo dai. Non è tedesco, dai.
Vai.
Allora, in
parlo
questo
tedesco
libro,
come francese.
In questo libro Lutero ha detto che dovrebbero esistere tre livelli di servizio. Uno in latino per i giovani, perché il latino era la lingua moderna, universale, come l'inglese di oggi. Poi una messa in tedesco, cioè pubblico, per tutti, aperto a tutti. E poi Lutero ha detto dovrebbe essere anche un servizio non per il pubblico, ma privato, solo per i cristiani che vogliono dare tutto a Dio e predicare il Vangelo, incontrandosi in case per pregare, studiare e lavorare per Dio. Quindi Lutero ha capito la necessità delle chiese in case, ma lui stesso ha fallito nell'implementare la sua idea, perché lui ha detto «Non ho la gente disposta a farlo, non vedo molti che vogliono farlo».
E quindi lui deve insegnarlo come facciamo noi. Capisci? Se non vogliono fare, s'arrangino, perché una volta che uno controlla l'edificio, controlla anche la chiesa viva. So, chiunque controlla l'edificio morto, controlla la chiesa viva, perché con la scusa che quella chiesa, quell'edificio morto è chiesa, non è chiesa. Quindi qui è sbagliato, però aveva cominciato bene con la chiesa nelle case.
Sì, il messaggio del Vangelo lo ha capito,
sì.
Sulle chiese nelle case.
Cioè, ha fatto un sacco di errori, Martin Lutero, vabbè. Fatto del giusto, dello sbagliato, del bene, del male, eccetera. Però, insomma, va bene. Allora, torniamo alle chiese nelle case. Perché è necessario chiese nelle case? Innanzitutto perché chiese nelle case saranno le più protette nel tempo della fine. Gli edifici non saranno protetti. Gli edifici o riceveranno un marchio della bestia o saranno martirizzati o scapperanno a nascondersi nelle foreste a mangiare l'erba come fanno le mucche. E non c'è altro. È importante che tutti impariamo al più presto invece a tornare al modo di operare la prima chiesa. Quindi nel tempo della fine le uniche chiese vere saranno quelle nelle case, quelle negli edifici saranno controllate dall'Anticristo. Lo Spirito Santo avverte infatti che le chiese edifici saranno tutte sotto il controllo del marchio della bestia. Lo Spirito Santo continua a dire questo. Siamo tutti avvisati, come è scritto Apocalisse 13:3, tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. Apocalisse 13:3. Dice tutto il mondo seguiva la bestia, quindi anche tutte le cattedrali, le chiese, le religioni, il Papa Bergoglio in prima fila con 3 microchip probabilmente, saranno a seguire questi falsi pastori. Cioè questo Papa, non è importante cosa fa lo Stato, lui mette il timbro. Tutto quello, lavorano in squadra, eppure Renzi e Gentiloni, perlomeno Renzi so, è nato, un Gentiloni non lo so. Noi stessi, la Chiesa dello Spirito, è composta e suddivisa in tante piccole comunità. La nostra Chiesa è suddivisa in tante chiese nelle case. E infatti Dio ci ha detto chiaramente che dovevamo farlo per essere preparati, per prepararci ora ad attraversare quello che verrà fra poco, cioè il regime anticristo e la terribile tribolazione che vengono. Quindi perché rischiare di arrivare in ritardo, 10 minuti in ritardo? È meglio essere pronti un anno prima, 10 anni prima. Va bene, così fanno i soldati, si preparano in anticipo. Dice delle scritture, i Proverbi 22?
Sì, Proverbi 22, verso 3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 14, 16. Il saggio teme ed evita il male.
Va bene, quindi non è vigliaccheria cercare di prepararsi al male che viene, non è codardia, non è paura, è saggezza. Il saggio teme ed evita il male. Il fessacchiotto dice io ho paura di niente e va bene, uccideranno te e i tuoi figli, marchio della bestia. Poi?
Isaia 26,
un 20, messaggio al popolo di Dio.
20 a 21.
Applicabile anche benissimo al tempo della fine.
Va, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te. Nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione, poiché ecco il Signore.
Leggi in un altro caso tribolazione.
Sì, poiché ecco il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi.
Amen.
Amen.
Viene la tribolazione.
Allora, fratello Giuseppe, quali sono i suggerimenti, i consigli per i pastori che dirigono chiese tradizionali dove ancora si riuniscono edifici? Per i pastori che desiderano però di insegnare ai propri membri di iniziare a riunirsi nelle case, anche in vista di quello che viene?
Bene, questo messaggio è dedicato ai fratelli pastori, leader, diaconi, anziani che hanno chiese della domenica mattina, però che hanno capito che gli hanno insegnato male da quella cosa, dove devono andare e invece devono riferirsi, prendere come esempio la prima chiesa, non i seminari teologici di oggi che tante cose non le hanno capite.
No, la Bibbia.
Allora, innanzitutto, guarda, io ho messo insieme una decina di motivazioni, va bene? Comincio la numero uno, la okay. Prima. Le chiese nelle case sono il modo più riservato per riunirsi, sono le migliori chiese, mimetizzate, sconosciute ai nemici, ma conosciute dai fratelli veri, numero uno.
Sì, sì, sì.
Poi, secondo punto, direi, le chiese nelle case sono le più economiche. Costo, quanto costa? Zero.
Sì.
Zero. Non serve spremere i fratelli a indebitarsi, comprare terre, costruire edifici, non serve. Se sei ricco o povero non cambia niente. Apri la tua catapecchia, abiti in una baracca, abiti in un castello, una villa, apri la porta. Ma la mia villa è così bella, mica posso invitare. Allora senti, regala la villa e vai a vivere in una baracca così che puoi aprire la porta. Va bene? È logico. Quindi
Se sei un ostacolo, sì.
Se la tua ricchezza sono un ostacolo, cosa aspetta a regalarle via così che sei libero per Gesù? Mm. Numero 3. Le chiese edificio non sono scritturali. Hai letto prima la scrittura, T7:48.
Sì.
Quarto. Dio ha già provveduto abbondanza di chiese nelle case, già esistono, Dio le ha già costruite, sono esattamente le case dove abiti, dove abitiamo. 5. Quando sarà necessario, e lo sarà di sicuro, di eliminare dalle riunioni taluni intrusi, quelli che si sono rivelati falsi, vedi Galati 2:4, basterà semplicemente riunirsi in una casa diversa. Quello viene a bussare, sono qui venuto per... Oh, non c'è la riunione. Quando c'è? Non lo so. Dove si riunisce? Non lo so. Posso rispondere a qualunque domanda però, solo sì. Che non lo so. Altre domande? Sesto, tenere presente che la località della chiesa nella casa, questi indirizzi, vanno mantenuti confidenziali e privati, ai vicini, anche ai vicini di casa, ai parenti, okay. A tutti. Sì. Quelli praticamente che non fanno parte della riunione. Cioè abbiamo appena una cosa nuova che abbiamo scoperto, la prima chiesa, prima di invitarti nelle loro riunioni devono passare 2 anni, perché ci vuole qualche anno per vedere qual è il signor sorrise che invece è un Giuda.
Sì.
Quindi niente trombe, niente pubblicità, ma luoghi conosciuti solo alle pecorelle vere che si dimostrano degne di essere invitate. Scrittura.
Amen. Ecclesiaste 3, verso 7. Vi è un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Ok, quindi non devi dire la verità a tutti. La verità tienila infagottata nel tuo cuore tra te e Dio. Va bene? Poi, che altro hai?
Matteo 16, 20. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Luca 8, 38 e 39.
Quindi Gesù operava di nascosto. Uè, non puoi neanche dire che lui è Cristo?
Wow,
una bestemmia. Trombe, no, c'è il momento di strombazzare, il trombone, sassofono, il contrabbasso, e c'è il momento di usare il violino, e c'è il momento di fare Apocalisse 8:1, cosa dice a memoria?
Nel cielo è stato un silenzio di mezz'ora?
Sì, e ci fu silenzio nel cielo per lo spazio di mezz'ora. Quindi fratelli e sorelle chiacchierone... Cominciate ad addestrarvi, a volte in cielo c'è silenzio, mezz'ora di silenzio, perché? Perché sta per scoppiare la tribolazione sulla terra, Apocalisse 8:2, e il primo angelo suonò e il disastro si abbatte sulla terra, va bene? A volte ci vuole silenzio, sai quel papa che ha messo la pena di morte a chi parlava?
No.
Sì, c'è stato un papa, è vero, questo è vero. Sai quell'obelisco che c'hanno lì in Vaticano, che c'hanno sto obelisco che non so dove sono andati a rubarlo, c'è questo grande obelisco lì pagano. E cosa hanno fatto? Dovevano metterlo in piedi sto obelisco, con le corde, no? E se facevano uno sbaglio cadeva e si spaccava. E allora il Papa ha detto, mi dimentico il nome, ma è una storia vera, fa silenzio tutti. Era il tempo del Papa, il Papa Re, il Papa che aveva potere temporale, e ti tagliavano la testa se sbagliavi, attenzione, c'avevano il boia e tutto, erano quei tempi. E disse, primo, chiunque parla che disturba, gli taglieremo la testa. Un silenzio di tomba, storia vera, ripeto di nuovo. E allora... tirano le corde, alzano l'obelisco e l'obelisco è arrivato a metà, quasi in piedi ma non proprio. Le corde cominciano a spaccarsi. Le corde non ce l'avrebbero fatta. Silenzio di tonno, nessuno può parlare. Una voce grida a squarciagola: acqua le corde! Capiscono, corrono a secchi d'acqua, questo, quell'altro. Le corde bagnate diventano più robuste e riescono a mettere in piedi l'obelisco per il rotto della cuffia. Il Papa fa chiamare quello che ha gridato, gli ha detto: tu hai salvato la situazione, hai rischiato la vita. Fa sì, santità, è così. Cosa posso fare per te? E questo gli fa, dice: non voglio soldi, fa. Vorrei avere la licenza, essere l'unico a avere la licenza a vendere fiori in Vaticano. E così il Papa gli ha dato la licenza ed è questa ancora oggi è l'unica famiglia che vende fiori. Così non so se c'è ancora oggi o se non c'è più, se non lo so, però questa famiglia si è tramandato e vendevano, sono l'unica famiglia che potevano vendere fiori in Vaticano. Va bene? Quindi a volte è importante stare in silenzio, ma a volte è bene gridare, però conoscere la differenza.
Ok.
Allora, hai finito la scrittura?
No, leggevo Luca 8, versi 38 e 39. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo rimandò dicendo: torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando tutto quello che Gesù aveva fatto per lui.
Capisci cosa voglio dire qua? Che non è che solamente perché uno vuol dire voglio unirmi alla tua chiesa e magari ti dà quattro spiccioli e automaticamente si è comprato la seggiola. E no. Mm-hmm. C'è gente che Gesù li rimanda a casa per qualunque motivo.
Sì, li rimanda dicendo vai e predica. Però non rimane con Gesù, non è uno dei discepoli.
Capisci? Non puoi far parte di questa comunità.
Mm-hmm.
D'accordo?
Sì.
Quindi non è che solamente perché uno bussa alla porta, oh, prego, prego, vieni, siediti, e dice no. Cioè, nella prima chiesa ci volevano 2 anni prima di far parte della riunione, per controllarti chi sei. Va bene, non è che tu davi la decima, no, la decima è l'inizio, ma non è che con quello sufficiente.
Sì.
Devi anche dimostrare che il tuo cuore è giusto.
Amen.
Comunque, in tante parti del mondo, come ben sappiamo, cos'è che sono già cominciati? Attentati terroristici. Contro i luoghi dove? Contro cosa? Anche contro i luoghi dove i cristiani si riuniscono.
Sì, sì,
sono
sì.
Sui giornali, tirano bombe nelle chiese, sono seduti a pregare. Cioè chiese edificio, chiese pubbliche, luoghi conosciuti da tutti. Conosciuti ovviamente anche dai terroristi islamici, che sono le avanguardie dell'anticristo che viene. Le chiese nelle case offrono la migliore protezione e salvaguardia anche da tutto questo. Non è dire che chiesa nella casa è garanzia che non ti vengano a martirizzare. Ci sarà anche il martire, è logico. Ma non è come se lì sei seduto a ripetere il rosario finché ti addormenti, uno passa con la moto fumando sigarette, butta la bomba e continua ad andare. È troppo facile la vita così, no?
Sì.
E svegliamoci per cortesia. Allora, c'ho il punto 7 qui. Sei pronta?
Sì.
Quando la chiesa nella casa cresce al punto che può dare nell'occhio a chi non dovrebbe, compresi i vicini, allora è tempo di dividersi.
Sì.
È tempo di dividersi in due o più case. Così ha fatto la prima chiesa ed ha funzionato. E ancora funziona bene in luoghi come Arabia Saudita, Iran, Corea del Nord, Cuba. E funzionerà anche per noi in questo tempo della fine. Quindi quant'è il numero... Qual è il numero che è arrivato a quel numero di dividersi? Non è che c'è un numero assoluto, dipende dalla situazione, dipende dai vicini, cioè ci sono chiese che 10 persone sono troppo e invece 15 possono essere aumentati, dipende va bene, ogni situazione va giudicata per i suoi meriti. 8. Le chiese nelle case aiutano i fratelli a crescere in cosa? Doni di saggezza, doni di profezie, doni di pastorato, diventano discepoli, imparano a evangelizzare, imparano a discernere, insomma crescono. Invece nelle chiese scalda panche e impari solo a scaldare le panche.
Sì, sì.
Tu 50 anni che scaldi la panca, hai imparato niente. Massimo potrà diventare chierichetto, che so, anziano. Cosa fa l'anziano in una chiesa? Niente.
Sì, però la maggioranza sono spettatori.
Sì, gli anziani nelle chiese si riuniscono a parlare di soldi. Chi è che paga per le finestre? Che sono gli anziani,
sì.
per cortesia. Quindi, invece, nelle chiese e nelle case, ognuno è un piccolo leader. Impara ad ascoltare la voce di Dio direttamente, sapendo quindi cosa fare in tempi di crisi, emergenza, persecuzione. Quando, per esempio, il pastore anziano non è reperibile, in tempo di persecuzione è stato imprigionato, martirizzato,
sì,
non
sì,
c'è
sì.
più, cosa fai quando il tuo pastore fa la fine di Gesù sul Calvario, di Pietro sul crocifisso e di Paolo che taglia la testa, cosa fai a queste chiese qui? Paolo insegnava le sue pecore a ascoltare dal Signore, cosa diceva? Vai primo Pietro 2:9, Pietro e anche gli altri apostoli e insegnavano quello che Gesù ha detto, insegnare ad altri che insegnano ad altri. Invece questi Queste chiese edifici, niente, uno prende il diploma, chi non c'ha il diploma è un fesso, un ignorante, non può fare niente nella chiesa. Ma come? Prendi sto diploma, buttalo nell'immondizia e di a tutti i fratelli presenti chiedere di diventare come te e meglio di te. Questa è la vera chiesa. Cosa dice? Cosa diceva Pietro alla sua chiesa riguardo a questo?
Primo Pietro 2:9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio sia acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalla tenebre alla sua luce meravigliosa.
Cos'è proclamare? Proclamatore è un profeta.
Predicare.
Predicatore, discepolo, evangelizzatore. Va bene. Voi siete una stirpe eletta. Eletto, cosa devo dire eletto? Eletto, pastore, discepolo, apostolo, qualcosa
Amen.
C'hai.
Amen.
Un popolo di santi, quindi santo non è solo San Paolo, Santa Caterina, San Tommaso, eccetera. No, santo siamo, il più piccolo cristiano nato di nuovo è un santo. Perché? Perché ha ricevuto il santo, non l'Eucaristia o una settimana sì, una settimana no. L'Eucaristia, nessuno può ricevere l'Eucaristia due volte. Sì, la cerimonia sì. Anche noi facciamo la comunione qui, io mi piacerebbe fare ogni settimana se ci riusciamo, ma non puoi ricevere quello che la carestia, la comunione rappresenta due volte. Io l'avrò fatto migliaia di volte, ma no, la seconda io non ho mai ricevuto due volte perché quando Gesù entra una volta non c'è più, non può più riceverlo, ce l'hai già. Ebrei 10 versi 12, 14, 16, lì dice che Dio ci rende, Cristo ci rende perfetti una volta per sempre quando lo riceviamo. Ecco perché Pietro dice: siete santi. Perché avete ricevuto Cristo? No? Sì, la carestia bisogna farla, la carestia è una parola cattolica, comunione protestante, è uguale. Sì, bisogna farla perché Gesù ha detto di farlo in memoria di Lui. Ma non è che ricevi Gesù ogni settimana. Perché? Perché Gesù non se n'è mai andato. Va bene? Andiamo avanti?
Sì, sì.
Allora, quindi se il tuo pastore viene imprigionato, c'è gli altri fratelli fanno da pastore. Va bene? Ma in una chiesa mezza morta, che il pastore va avanti col diploma e la teologia, come fa? Come fa il pastore viene martirizzato, uno a prendere il suo posto, andare 3 anni a studiare teologia? Sono cretinate, no? Quindi la chiesa in casa uccide l'egoismo, impara a condividere il proprio tempo, riceve l'amore per le cose materiali da condividere, quindi si cresce spiritualmente molto più veloce che se uno va 1 o 2 ore in chiesa la domenica. È più facile fare progetti di evangelizzazione per il Signore, più facile mettersi in unità con tutti i membri della chiesa nella casa, e ogni membro può essere coinvolto, avere delle responsabilità e non solo assistere da lontano. Grazie Signore.
Sì,
chiarissimo,
sì, è vero,
no?
È vero, sì.
Quindi non sei un astante.
Sì, sì, sì.
Non sei uno spettatore che paga il biglietto. Ci sono chiese sì. Che adesso a Venezia fanno pagare il biglietto per entrare. Sono cattedrali. Ora parliamo, questo era il lato motivazionale. Okay, perché dovremmo. Ora andiamo al lato pratico, come fare?
Ok.
Io sono un pastore, mi ha insegnato nella scuola teologica delle chiese edificio e io voglio cambiare. Mi piace la Bibbia, mi piace la prima chiesa. Come faccio?
Eh sì, perché un pastore ha paura di non perdere la chiesa.
È logico.
Perché,
ma non deve.
Perché sì, però se uno non può incontrarsi più nell'edificio e deve incontrarsi nelle case, e sappiamo che non possono andare 1000 persone in una casa, quindi deve dividere la chiesa. E questo è un po' scioccante, un po' duro, perché dividere la Chiesa nessuno vuole.
Ma senti, c'è la Chiesa Madre, no? Quella che ha generato, nelle religioni le chiamano le cellule, le chiamano. Noi le chiamiamo Chiese nelle case, invece loro le chiamano cellule, una cosa che nella Bibbia non c'è. Comunque puoi chiamarla anche cellule se vuoi, basta che non la chiami cellulite, insomma, che non fai solo grasso e basta. E puoi dividerla come ti pare. Puoi dire ogni chiesa, ogni casa 15 persone, puoi avere 10, 5, quando c'è 1000 persone in chiesa, dividilo per quante sono? 100, per 10 persone sono 100. E c'è 100 chiese. E poi tu, chiesa madre, pastore, fondatore, tiro inizio che pastori. Vabbè, com'è che ha detto Dio a Israele, a Mosè? Come avevano leader di 50, leader di 15, leader di 20, leader di 100 e leader di 1000. Vabbè, quindi dipende da te, questi sono dettagli. Quando inizierà la tribolazione mondiale della quale Gesù ha parlato, vedi Matteo 24-21, e a giudicare da tutti i tempi del segno della fine, segni già adempiti, vedi Matteo 24 dal verso 3 al 14, segni già adempiti, Matteo 24, 3 a 14, il fratello mi ha detto di ripetere. Lì ci sono i segni, il tempo della fine sono una decina di segni.
Bene,
tutti adempiti, fino al 14 adempiti, poi c'è l'undicesimo segno, l'abominazione verso 15, e questo ci manca poco. Va bene, poi viene la tribolazione verso 21, e questo quando arriva, voi spererete che non era arrivato. Allora, quindi giudicando dei segni già adempiti, siamo nel tempo della fine.
Sì, sì.
In qualunque chiesa ho predicato io più di 100, le chiese nate di nuovo, che credevano nel dono dello Spirito, io facevo la domanda fatidica, cosa chiedevo, Angela? Tu eri lì.
Voi credete che siamo nel tempo della fine?
E la risposta era sempre la stessa.
Era sempre sì. Ogni chiesa diceva sì.
Ogni chiesa sì.
Sì.
Ora, in Matteo 24, 34, 35 dice che questa generazione non passerà. Quindi Gesù mette tutto il tempo della fine in una generazione. Ora puoi litigare. Chi dice che una generazione sono 70 anni, chi dice 100 anni, vabbè, litighiamo su quello. Però è una generazione. Comunque giudicare dai segni già adempiti non deve mancare molto
mm-hmm.
a tribolazione e ritorno di Cristo. Il pastore cosa farà quindi? Divide la chiesa, va bene, in tante piccole case, va bene, e non potrà, non può riunirsi con le centinaia di pecorelle
in una
casa, va bene? E allora li suddivide in tante piccole case, quindi quello che potrà fare sarà di dividere la sua ecclesia in tanti piccoli gregi che si riuniscono nelle case, gruppi di 15, 20, 12, 13, quello che è,
mm-hmm.
e dipende quanto è la chiesa, dicevo, se la chiesa sono 1000 membri, 100 chiese, la chiesa mm-hmm. sono 100 membri, 10 chiese,
mm-hmm.
più o meno.
Sì, sì, sì.
Va bene, quindi una volta che suddiviso i fratelli così, va bene, è un fratello vero non può essere un fratello vero se non offre la sua casa. Che fratello è? Certo, se dice mia moglie è schizofrenica, mio marito mi picchia, okay, è logico,
okay.
Capisco.
Okay, sì.
Questo c'è una mezza scusa. Vabbè, però altrimenti non ci sono scuse, se no mm-hmm. dice, trovi un'altra chiesa, qui in questa chiesa condividiamo, qui si condivide anche la nostra casa, almeno per una riunione, caspita.
Mm-hmm.
Non dico vendere la casa, tu c'è una seconda casa, non dico di vendertela come Gesù diceva, ma almeno condividere l'incontro, no? Se no che fratello è?
Sì.
Quindi a questo punto il pastore, per esempio, ha 100 fratelli, 10 case, si riunirà con 10 fratelli, 10 pastori.
I leader.
O 10 anziani, i leader, come vuoi chiamarli.
Mm-hmm.
Pastore, leader, anziano, lo stesso.
Ok.
Vabbè, e lui è il pastore, lui è il pastore anziano, si riunisce con i pastori delle case, o gli anziani delle case.
Sì.
Quindi c'hai 10 chiese, ti riunisci con 10 pastori. Se c'hai una chiesa enorme, per esempio 1000, 2000, 3000, allora avrai 300 case, 10 ciascuna.
Mm-hmm.
Va bene, allora avrai 300 anziani e non puoi riunirti in una casa.
Mm.
Però allora cosa farai? Come Mosè, avrai leader di 50, di 100, di 500 e di 1000. Capisci? Quindi
sì, sì, sì.
È come nell'esercito, il tenente, il capitano, il colonnello.
Mm-hmm.
Quindi se tu c'hai 300 case è logico che ti riunirai con, come diceva Gesù, sfamava 5.000, ma le riunioni non le facevo con 5.000,
mm-hmm.
le facevo con 12.
Sì.
E da quei 12 Gesù aveva 4 leader speciali, Gesù aveva 12 discepoli, 70 discepoli più 5.000 da sfamare. Allora quando si riuniva Gesù si riuniva con i 12. E a volte magari non voleva che certi venivano ad ascoltare, che gli davano fastidio, per esempio Giuda, o magari mm-hmm. Tommaso, che proverbialmente forse dubitava. Allora si riuniva, Gesù tra i 12 aveva 4 leader speciali, che lo vediamo per esempio in Marco 13, all'inizio del capitolo, e Gesù si riuniva con 4 persone, erano Pietro,
3.
Andrea, e
Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea.
Esatto, erano in 4. Cosa, vuoi leggerlo?
Marco 13:3. Mentre era seduto sul monte degli Ulivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: quando avverranno queste cose?
Ok, vabbè, e lui quindi tutto il capitolo Marco 13 è la risposta a questa domanda: quando avverranno queste cose? È un parallelo di Luca 21 e Matteo 24, è lo stesso messaggio al tempo della fine, va bene? E quindi Però questo messaggio, il tempo della fine, Matteo 24, Marco 13, viene dato a quattro persone, per questo che l'abbiamo così dettagliato. Perché quattro persone in gamba, va bene, non è che forse, non so se prendevano appunti molto bene, però lo Spirito Santo, ha detto Gesù in Giovanni 16, vi porterà a, vi farà ricordare tutte queste cose, Giovanni 14, Giovanni 16. Va bene, quindi anche voi, pastori che avete, che so, 10 case, 100 case, vi riunirete con quelli, con i vostri 4 o 5 o 6 o 10 o 12, i quali si riuniranno con altri 10 o 12, i quali si riuniranno, giù come una specie di una piramide di amore, insomma, va bene?
Amen.
Ci siamo?
Sì.
Ok, se hai capito tu, hanno capito tutti, no? Perché dici?
Io sono la più difficile.
Allora, i messaggi che il pastore anziano darà, ovviamente, sono per tutti i fratelli. Per esempio, sono per tutti e 100, però lui si riunisce solo con 10. Però questi messaggi potete tranquillamente registrare. Adesso tutti quanti hanno i telefoni che registrano, nessun problema.
Sì.
Va bene? E quindi li registrate, va bene? E poi gli anziani di ciascuna comunità, i vostri 10 leader... Vabbè, sto prendendo una chiesa di 100 persone come esempio, che il pastore si riunisce con i 10 anziani.
Diciamo 10 leader.
Poi ciascun leader andrà nelle loro 10
chiese,
nelle case, e li faranno ascoltare questi messaggi registrati dal pastore anziano, quindi sotto pastori, li faranno ascoltare. Dice, se siamo riuniti col pastore anziano, guarda che bella rivelazione, che bella profezia, che bel insegnamento, l'hai registrato, vi riunite, un bel caffè per svegliarsi un po' e lo ascoltate. In questo modo il pastore anziano raggiunge tutti.
Però lui stesso, il pastore anziano, può andare di chiesa in casa, per visitarli ogni tanto.
Questo dipende quante chiese in casa c'ha, eh?
Sì, ma ogni tanto può visitarli.
Certo, assolutamente.
Solo che così, registrando i messaggi, arrivano a tutti più veloce.
Infatti io, ti ricordi, io e te e Deborah volevamo prendere l'aereo e andare in Italia e visitare i fratelli.
Sì.
Però non so quanti ci avrebbero accolto, perché magari... Sai, email è facile dire, fratello Giuseppe, ti voglio bene, però quando arrivo di persona, questo è più brutto di quello che mi aspettavo. Quindi, però, a parte questo motivo, insomma,
non è vero, molti ci hanno scritto in amore che vogliono incontrarci.
Stavo infatti pensando, a chi è che chiediamo di finanziare i biglietti, ti ricordi?
Sì.
Qui serve qualcuno che si vende qualche pollaio, e poi... E poi invece il Signore ci ha fermato. Stavamo preparandosi a partire, ti ricordi? Quindi il pastore, quando può andare a visitare qua e là, certo che deve andare, però dipende anche da quante chiese ha, va bene? Infatti Paolo andava a visitare le chiese, però ci andavo ogni qualche anno.
Eh sì.
Vabbè, che ai tempi non c'erano gli aerei, però voglio dire, se sono sopravvissuti allora, va bene. Per esempio, i messaggi di Paolo nella Bibbia, le sue epistole, circolavano di chiesa in chiesa. Ogni chiesa aveva il suo anziano, a volte chiamato vescovo. Vescovo vuol dire pastore. Non è come oggi vescovo vestito da circo equestre. No. Era così, uno come me, te. Vescovo, pastore è lo stesso. Ok. Solo che il vescovo è un po' quello che supervisiona, va bene. Quindi Paolo guidava e le visitava queste chiese, dando loro messaggi e istruzioni fresche dal Signore. Quindi voi fate così quando potrete, altrimenti vi riunite con i leader, una dozzina, va bene, che ognuno di loro lo darà ad altri 12 e che lo daranno tra le loro case, dipende quanto è grande la chiesa. Guarda, c'è delle quindi c'è qualche scrittura lì,
sì,
su questo?
Sì, sono le scritture sulle epistole di Paolo che erano mandate a tutte le chiese.
Sì, non avevano smartphone per registrare, però avevano le pergamene, che
pergamene.
Lo stesso, no?
Okay. Colossesi 4:16. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa di Laodicesi e leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea.
Quindi scambiarsi le registrazioni in quel caso su pergamena.
1 Tessalonicesi 5, 26 e 27. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli.
Alleluia. Quindi sì, questa lettera a tutti i fratelli. Quindi quando tu, pastore, così loro registrano, che l'ho già detto, non è che lo ripeto. In questo modo la Chiesa può rimanere unita in dottrina. Capito? Tu, pastore, mantieni unite le tue 10 case o 100 case, tutti uniti nello stesso dottrina, spirito, intento, uniti nella strategia, uniti nel messaggio e uniti nelle profezie che Dio ti dà a te, pastore anziano. noi praticamente stiamo facendo così. Noi abbiamo una radio, voi non l'avete, ma, okay? Però è lo stesso sistema, no?
Sì,
invece
sì,
di
sì.
registrare quello che dice fratello Giuseppe di persona, lo registrate scaricandolo. Se non avessi la radio, il tempo della fine, che magari saremo in un bosco con le tende, magari saremo 100, 200, quello che saremo, e allora lì non servirà la radio. Perché, Angela?
Perché saremo tutti insieme.
Perché non c'è, sarà proibita, ci sarà la persecuzione.
No, io pensavo a qualcosa più bello, saremo insieme con i fratelli.
Puoi andare a rinnovare internet col marchio della bestia?
No, no, però per questo molti fratelli ci hanno inviato i loro indirizzi postali, che quando la radio non ci sarà più, hai detto che la posta credi che ancora funzionerà?
Sì, la posta funzionerà.
E
sì,
possiamo
sì.
mandare delle lettere?
Sì, sì, possiamo sempre andare da uno che sia il marchio della bestia e dire regalami un francobollo. O con qualche cosa del genere, capito? Perché non è che quelli con il marchio della bestia, cioè, tutti cercheranno di ammazzarti, tu fai finta che ce l'hai anche tu, capito? Come l'agente segreto inglese nella Germania nazista, fai finta di essere nazista. E i nazisti lo aiutavano, capito? Relativamente. Va bene, e quindi ci siamo fino a qui?
Sì.
Fino a qui tutto chiaro?
Sì, sì, sì,
tutto
sì grazie
chiaro.
Gesù.
Vabbè, queste sono cose che noi da anni lo facciamo. Però i fratelli pastori che ancora non hanno iniziato, non è che noi siamo più intelligenti, superiori, assolutamente no, semplicemente abbiamo cominciato prima, tutto lì.
Sì, sì, sì.
Ecco.
No, sembra tutto logico, ok, anche facile, diciamo, da implementare.
Ma
solo
è facile.
Che all'inizio è sempre la parte più difficile, perché non si è abituato a cambiare strategia o funzionare in un altro modo che quello che già conosci da anni e sai che funziona, e quindi è difficile cambiare mentalità, diciamo.
Logico, per esempio, se noi dovessimo andare in Italia, chi lo sa che magari un giorno ci andiamo, però non è nei programmi, e sicuramente andremo a visitare i fratelli di qua e di là, perlomeno quelli che ci ricevono.
Ci saranno molti da visitare.
Hai capito, però quelli che potremo. Però loro si riuniscono 3-4 case qui, e andiamo a 3-4 case, si riuniscono in una casa, quello che fa gli spaghetti migliori, che ecco,
sì.
si riuniscono
ah,
lì,
sì.
e loro andiamo a trovarli lì. Capito? Poi 3-4 case di un'altra zona, ad esempio, si riuniscono a casa di una sorella, un fratello, e andiamo lì. Quindi non è che c'è. E questo era il piano, infatti, questo era il piano e il programma. E chissà che un giorno, per adesso. Allora, quindi, fratelli, prepariamoci per fare i cambiamenti in questo tempo della fine, va bene? E tanti cambiamenti, compreso passare alla strategia delle catacombe che la prima chiesa aveva. Non parlo di scavare tunnel, picco e pala, catacombe spirituali, attenzione.
Sì, sì, sì.
Quindi alla strategia delle catacombe dobbiamo andare, e va bene, i cambiamenti sono buoni o cattivi per il credente, Salmo 55, i cambiamenti sono buoni o cattivi, perché c'è gente che si è lamentata e dice tu Giuseppe cambi sempre, cos'è che dice Salmo 55?
Salmo 55, 19, perché essi rifiutano di cambiare e non temono Dio.
Va bene, quindi non sono d'accordo, il cambiamento è utile, bisogna sempre cambiare.
Sì, sì, sì.
Quindi attenzione a non fossilizzarci a fare sempre le stesse cose, allo stesso modo, e resistere alle cose nuove che Dio dà. Le promesse di Gesù non cambiano mai, la vita eterna, la salvezza, sono fisse, come la legge di gravità, la legge della luce, la velocità della luce, quello che... Ma Dio, il Creatore, è sempre in cambiamento. Crea sempre cose nuove, cose diverse, meravigliose. Infatti quando dice a Mosè io sono, sembra che nell'ebreo non è che è tutto lì, eh? E quando Dio ha detto a Mosè il mio nome io sono, sembra che in ebreo è diverso, che in ebreo dice io sono quello che sarò. Ti rendi conto? Va bene, è come noi qui in casa, non cambiamo sempre? Cambiamo in continuazione, tutto cambia sempre, le fondamenta non cambiano. Quindi cerchiamo di non combattere il diavolo contro il nemico con strategie vecchie, dobbiamo cambiare, così che si vince, va bene?
Però la chiesa in casa è una strategia vecchia di 2000 anni.
Sì, sì, ma questo è un fondamento, questo non cambia mai. Le strategie cambiano, ma il fondamento mai.
Ok, ok.
Ora vai nella catacomba, ora no. Guarda, faccio un esempio di questo. Quando nel 1939 i nazisti attaccano la Polonia, va bene? Allora cosa succede? In 4-5 settimane i polacchi perdono, nonostante hanno combattuto valorosamente, i nazisti però usavano truppe motorizzate, corazzati, carri armati, mitragliatrici. I polacchi combattevano con le armi e con la mentalità della prima guerra mondiale e anche prima ancora. Entrambe le nazioni E praticamente questa nazione, cioè, entrambe le nazioni si sono azzannate, attaccate, però la Polonia ha avuto la peggio. La Polonia, i polacchi attaccavano anche con la cavalleria, con le sciabole, e perdono contro i nazisti perché usavano strategie vecchie contro strategie moderne. Quindi attaccavano i carri armati, se tu vedi i documentari, i polacchi, i soldati polacchi che attaccano i carri armati a cavallo con le sciabole. E furono massacrati, senza che i nazisti quasi subissero perdite. Cioè i nazisti a morire dalle risate con le mitragliatrici a falciarli tutti. Cioè, e questa è un po' cos'è, una strategia sbagliata. Era meglio che si arrendevano subito, come ha fatto i parenti di mia moglie, i compatrioti di mia moglie, a Danimarca. Non ha sparato un colpo. Quello, non hanno lottato, cioè, no, entrate pure tranquilli, caffè, cappuccino, vi serviamo da bere. Furbi! E non hanno, sono i tedeschi lì, invece i polacchi orgogliosi, la cavalleria polacca famosa, quella che hanno vinto gli islamici, che hanno salvato Vienna, quindi loro, la cavalleria era un idolo, e un idolo che i nazisti hanno distrutto. Va bene? Il cristianesimo di oggi è fra lo stesso sbaglio, come in tutte le guerre, è solo tramite i cambiamenti che ci si mantiene un balzo più avanti del nemico. Quindi per cortesia non andiamo con la cavalli e sciabole a combattere contro i carri armati.
Sì, amen.
La verità di Dio non cambia, Gesù non cambia, ma la sua maniera di operare, quella sì, cambia sempre ed è sempre un passo più avanti del diavolo, quindi stiamo al passo con il Signore. Ed è questo che ci deve entrare nella zucca, va bene? Non possiamo fotocopiare quello che Dio ha fatto e ripeterlo senza che sia Lui a chiedercelo. Altrimenti dobbiamo tornare ad offrire per fare le cose esattamente come erano nella Bibbia. Dobbiamo sacrificare qualche Isacco, dobbiamo fare i viaggi di Paolo, andare a Cipro, evangelizzare il proconsolo romano che non c'è più. Dobbiamo pregare che il fuoco cade su qualche Sodoma e Gomorra di oggi. Fratelli, le cose sono cambiate. Va bene, leggi Luca 9.
Luca 9, 54 a 56. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi?
Capito perché? Perché erano, non volevano riceverli così. Perché no? L'ha fatto Elia. Leggi Secondo Re, capitolo 1. Fuoco dal cielo è ucciso. Gruppi di 50 soldati alla volta. Ma cosa gli risponde Gesù? Verso 55.
Luca 9,55. Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e disse: Voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il Figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle. E se ne andarono in un altro villaggio.
Capisci? Quindi facciamo lo sbaglio di chi erano Giovanni e Giacomo, che volevano chiamare fuoco del cielo. Perché? È perché Elia lo ha fatto.
Sì.
Signore, stiamo solo seguendo la Bibbia qua. E Gesù dice, li ha sgridati, voi non sapete che spirito avete. Certamente non quello santo.
Quindi dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo.
Sì, non possiamo seguire la Bibbia perché è scritto la Bibbia. Seguite la Bibbia quando dice di seguire la Bibbia, però c'è il momento che alcune cose nella Bibbia sono cose storiche. Un libro storico per insegnarti, non è che devi andare in giro a sacrificare Isacco. Non è che andare a circonciderti perché Gesù si è fatto circoncidere, o battezzare nell'acqua perché battezzare nell'acqua. Adesso c'è il battesimo dello Spirito Santo. Quindi,
però comunque, come tu hai detto prima, fare una differenziazione tra il fondamento, la verità di Dio, e la strategia, che la strategia si può cambiare, però non la verità scritta nel Vangelo, non il fondamento.
Gesù non può cambiare mai, quella è la parola che non cambia mai. Quando Dio parla, quella non cambia mai e rimane una legge. Però la strategia, Dio cambia sempre, però Dio crea in continuazione, fa cose nuove in continuazione.
Sì.
In una battaglia c'è il comandante sulla collina col cannocchiale, e i soldati che combattono, mica vedono niente i soldati, vedono solo il nemico davanti con la spada che cerca di ucciderli, non vedono niente. Però il comandante sulla collina col binocolo e con la bandierina, che c'ha l'attendente con la bandierina, dice: ok, allora fate venire la cavalleria da sinistra, binocolo di là, quel plotone lì arretrare. Bandierina e arretra, cioè, capisci? Cioè, dalla collina il comandante guida la battaglia e le cose nella battaglia cambiano in continuazione. un esercito, in una battaglia, un esercito che non cambia, che non è in collegamento col quartier generale, con i segnali del generale sulla collina, perde. Io ho visto il documentario di come Alessandro il Grande ha vinto contro la Persia, è incredibile come li ha infagottati, 40.000 contro 300.000, e li ha vinti. E questo qui li infagottava come volevano, capito? Cioè, in una battaglia devi stare in collegamento col tuo comandante. Nel nostro tipo di battaglia contro il diavolo dobbiamo rimanere sempre in contatto radio con Gesù attraverso le frequenze dello Spirito Santo, va bene? E se che imparare a profetizzare. E Paolo ha detto: voglio che tutti parlate in lingue, gran baccano, però meglio ancora se profetizzate e che interpretate. Perché? Perché in lingue puoi fare un sacco di baccano, e anche va bene, un baccano santo baccano, però superiore al parlare in lingue, ha detto Paolo, è profetizzare. Perché profetizzando Dio ti guida, Dio ti dice cosa devi fare, Dio ti dice cosa specialmente cosa non devi fare, va bene? Quindi però se chiesa è sempre lì seduta a fare sempre la stessa strategia, non danno assolutamente nessun fastidio al diavolo, anzi il diavolo gli paga l'affitto, i governi pagano i preti, sono al soldo dello Stato, degli stati atei, perché non facciano niente. Va bene?
Sì.
Va
sì.
Bene, siamo qui, dobbiamo concludere, va bene?
Sì.
Ascoltare la voce del Signore. Dobbiamo darci da fare, arrotolarci le maniche, imparare a inginocchiarsi ogni mattina, tutte le mattine, tutte le sere, anche quando camminiamo in giro durante il giorno lavorando, nel nostro cuore dobbiamo stare in ginocchio e ascoltare il Signore e cercare di parlare poco. Oggi è incredibile come il diavolo ci ha rubato il silenzio. In qualunque bar vai a prendere un caffè, ci sono 4 televisioni che ti lavano il cervello. È ridicolo. Va bene, uno deve pensare. Perché? Perché il diavolo non vuole che pensi. Appena pensi un attimo ti rendi conto che non funziona niente in questo mondo. Tutto è tutta una presa in giro. Tutto, la televisione, i media, i politici, le banche, le chiese, la stragrande maggioranza delle chiese. Bisogna pensare, meditare, chiudere gli occhi, lodare il Signore e poi stare zitti che Gesù vuole parlare in quel microfono che si chiama il nostro cervellino. Il cervello è un microfono che Dio vuol parlare. Se siamo in una televisione che ci sta parlando del diavolo, Dio non ci parlerà, perché Elia ha visto che c'era il terremoto e Dio non era nel terremoto, il grande vento che spezzava le rocce e Dio non c'era, il grande fuoco, Dio non c'era, poi alla fine una piccola soave sussurro, il Signore gli parlava. Dio ci parla in sussurri. Bisogna che chiudiamo la nostra boccarella ben chiusa e apriamo il cervellino e le orecchie. Anche quando ci mettiamo in ginocchio a lodare alta voce, c'è anche il momento di stare zitti e smettere di lodare alta voce e ascoltare. Questa è una cosa che manca molto alle chiese, la meditazione. Meditare sulla parola. Meditare, e dopo un po', se tu hai lodato il Signore con tutto il cuore, arriverà il sussurro e Dio ti dirà cosa devi fare, ti dirà cosa non devi fare, ti dirà dove devi andare, ti dirà se devi andare, ti dirà quando andare. Gesù non ha soldi, ti dirà come farli, ti dirà dove sono i soldi. Dio ha creato le montagne con l'oro, i gioielli, i diamanti, certo che c'ha 4 spiccioli per te e per me.
Amen.
Allora, ogni giorno dobbiamo imparare ad ascoltare la voce del Signore. Non credo che c'è niente di più importante, questa è la base della comunione con Gesù, ascoltare la sua voce. Per questo chi non impara ad ascoltare la sua voce fresca ogni giorno sarà sempre un passo indietro dal diavolo e perderà la sua battaglia. Ma ogni giorno dobbiamo imparare ad ascoltarlo, ascoltare i suoi piani, la sua direzione per oggi. Non solamente fotocopiare quello che Gesù ha detto ieri sulla Bibbia. La Bibbia bisogna leggerla, però attenzione, la maggioranza della Bibbia sono istruzioni, sbagli da non fare, cose che sono successe, guerre che Dio ha fatto contro i pagani, cose che non ci riguardano oggi. Possiamo imparare lezioni, ma c'è una cosa superiore che dobbiamo assolutamente metterci in contatto, è dello Spirito Santo.
Sì, quello
Spirito Santo ci dirà cosa leggere la Bibbia, cosa non leggere, cosa seguire, cosa non seguire. È tutto vero nella Bibbia, non è che puoi seguire tutto, non è che voi possiate andare in giro a mettere Isacco sull'altare.
No, ma questo è nel Vecchio Testamento, ma tutto il Vangelo sì è valido e possiamo applicarlo?
Beh, non tutto, anche nel Vangelo ci sono cose, nel Nuovo Testamento ci sono cose che sono cose storiche. Per esempio, sgridate contro i farisei, per esempio, che so io, Pietro che maledice Simone al mago che vuole comprare lo Spirito Santo. Mm-hmm. Capito? Ci sono gli Atti degli Apostoli, il libro degli Atti, oltre a registrare gli Atti, cos'è che registra? Gli sbagli degli Apostoli. Quindi
sì,
imparare dagli sbagli degli Apostoli a non ripeterli. Per esempio, Gesù dice in Atti 1:8, andate a predicare il Vangelo in tutto il mondo, e loro cosa fanno? Si mettono a Gerusalemme, tutti che vendevano case destra e sinistra, e loro diventano contabili di banca. Capite? Allora Dio cerca di suonare la campanella. Atti 6 cominciano a mormorare per il cibo, niente, non hanno ascoltato. Atti 7 e Stefano viene ucciso, non ascoltano. Atti 8 c'è una persecuzione così grande che Dio manda, che devono scappare quasi tutti da Gerusalemme e finalmente vanno in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Quelli sono gli sbagli degli apostoli.
Per esempio la storia di Simone il mago, se tu sei messo davanti a un mago che vuole comprare la benedizione di Dio, puoi anche tu sgridarlo e dire il denaro perisce con te.
Sì, certo,
quindi
certo,
non è che non possiamo fare quello.
Certo, però...
O l'altra, hai citato i farisei, che Gesù sgrida i farisei, anche noi li sgridiamo. Quindi non è che non applichiamo alcune parti del Vangelo, tutto
no,
può essere
applicato.
No, quello
che voglio dire, non è che puoi applicarlo in continuazione, ogni religioso che trovi lo sgridi come un fariseo.
No, devi cercare di raggiungerlo
sì,
a Gesù.
E come lo sai?
E vedi se accetta il messaggio del Vangelo o no.
Ma come? Ci vuole lo Spirito
sì,
Santo
sì, certo,
e
certo,
questo è essenziale. Vedi le chiese che non hanno lo Spirito Santo, vedi che non sanno
sì,
mai cosa devono fare e quindi possono solo seguire la Bibbia di 2000 anni fa, che a volte va bene e a volte non va bene, perché andava bene 2000 anni fa, oggi no. E però chi le chiede, vedi quei cristiani che hanno lo Spirito Santo, profetizzano, guariscono gli ammalati, e se si mettono in ginocchio, se si mettessero in ginocchio un po' di più a ascoltare, lo Spirito Santo gli direbbe anche cosa devono fare, per esempio chiudere la baracca, aprire chiese nelle case e andare tutto il mondo.
In che senso dici che le chiese seguono il Vangelo di 2000 anni fa? Perché non sembra che lo seguono. In che senso?
Nel senso che queste sono le chiese tradizionali.
Sì, però 2000 anni fa si facevano guarigioni, si incontravano nelle case e le chiese di oggi non lo fanno.
È come la chiesa ortodossa, che sono lì ancora con la barba di 2000 anni fa, tutti avevano la barba, e la chiesa ortodossa oggi hanno la barba. Capito? E li vedi vestiti allo stesso modo. Va bene, e le suore in Italia, le suore, le monache, vestite come si usava 500.000 anni fa. Però, scusa, quando le vedi queste suore sotto gli alberi evangelizzare le lesbiche, gli omosessuali, i drogati? Capito? Io ho scritto quel volantino, com'è in italiano? Hi friend?
Sì, salve amico.
Salve amico, appunto l'ho scritto per insegnare com'è che si evangelizza i drogati. Salve amico, si può scaricare dalla radio, no?
Sì, sulla pagina dei volantini.
E leggetelo.
Sì.
È Gesù, infatti, è Gesù che evangelizza un drogato. Allora, quindi impariamo, stavo dicendo, ad ascoltare la voce di Gesù.
Sì,
va bene,
sì,
quello
sì,
che Gesù ha promesso è eterno, però Dio sempre cambia. E dobbiamo sintonizzarci tramite lo Spirito Santo. Senza Spirito Santo stiamo solo perdendo tempo. Capiremo la Bibbia come fanno le chiese senza Spirito Santo. Va bene? Quindi Dio non vive ieri nel passato remoto, vive adesso, vive in questo momento. Quello è lo Spirito Santo. Va bene? Quindi chiediamo a Dio che ci mostri cosa dobbiamo fare oggi. Altrimenti, guarda, leggi la scrittura Luca 5, siamo con questa gente qua.
Luca 5, 37 a 39. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri, il vino si spande e gli otri vanno perduti, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. E nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono.
Va bene. E queste sono le chiese sedentarie, le chiese tradizionali che non vogliono cambiare vino.
Mm-hmm.
Dice no, io solo Barbera e io non posso bere Barolo, non mm-hmm, posso bere niente.
Sì.
Solo Barbera, perché è vino vecchio.
Sì.
Invece arriva Gesù col vino nuovo. Va bene, qui dobbiamo cambiare. Allora, in conclusione, il punto è, andiamo a Giosuè capitolo 1 e chiudiamo.
Okay.
In conclusione, io direi a questi fratelli pastori che vogliono chiudere la chiesa della domenica e aprire una e aprire tante chiese, chiuderne una e aprirne 50, aprirne 100, che sono aperte tutti i giorni, va bene? E insegnare a queste piccole chiese nelle case, insegnare che le pecorelle che loro evangelizzano, attenzione, secondo Timoteo 2:2, voglio leggere per cortesia, insegnare alle pecorelle che loro raggiungono, aprire le loro case, fare riunioni, non avere questa gelosia, oh, io sono il pastore nel pulpito, io qua nessuno deve prendere il mio posto, io ho il diploma teologico migliore. L'idea è, leggi secondo Timoteo.
Secondo Timoteo 2:2. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Va bene, e Gesù, anche Giovanni 20:21, Gesù dice qua?
Giovanni 20, verso 21. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi.
Quindi non dobbiamo avere... Non sto parlando dei fratelli pastori che vogliono passare le chiese nelle case, che loro sono un passo avanti, sto parlando di quegli altri che hanno paura a cambiare. Non deve essere gelosi e dire io sono pastore e nessuno può prendere il mio posto, perché dobbiamo essere orgogliosi se i fratelli della nostra chiesa fanno quanto fratello Giuseppe e speriamo meglio.
Crescono, sì.
Capito? Quindi ciascuno deve fare quello che faccio io e spero meglio. Va bene, quindi insegnate agli anziani di queste case, della vostra casa che voi supervisionate, che insegnino alle pecorelle che loro evangelizzano e raggiungono, aprire le loro case. Quando uno apre una casa, automaticamente è il pastore di casa, automaticamente è l'anziano. È il pastore delle pecorelle che si riuniscono lì ogni settimana, ogni 3 giorni, ogni 2 giorni, ogni giorno. Io ovunque andavo affittavo una casa e così ho cominciato Europa orientale, affittavo una casa e ogni giorno invitavo gente, tutti i giorni nelle strade a dare inviti, a predicare il Vangelo, e poi tutti i giorni venivano di una ventina di persone ogni giorno arrivavano, però io facevo a tempo pieno con i fratelli e man mano che si raggiungevano altre pecorelle, loro anche volantini nelle mani, andiamo in giro evangelizzare, invitarle, ognuno invita a casa sua.
Sì.
Però prima naturalmente, attenzione, adesso man mano che entriamo nel tempo della fine, controllare le pecorelle, non è che inviti tutti, cioè controllarle, le pecorelle degne le inviti. E quindi se tu dividi la tua chiesa in 50 case e gli insegni questo sistema, l'hai letto secondo Timoteo 2:2?
Sì.
Ecco, che dice insegnare agli altri che insegnano ad altri, le tue 50, le tue 25 chiese nelle case presto diventeranno 50,
mm-hmm.
100,
sì.
200 e così
sì.
via. Va bene?
Amen.
Infatti è così che la nostra chiesa con la nostra piccola radio si sta sempre moltiplicando.
Sì.
Va bene?
E così
stiamo,
si raggiungono le pecorelle.
Stiamo raggiungendo milioni su internet di persone che cliccano.
Amen.
E abbiamo migliaia di iscritti al corso biblico. Grazie Signore. Cioè crediamo nella moltiplicazione, non nella addizione.
Sì.
Non è che oggi abbiamo 10 pecore, speriamo che diventino 11. Speriamo, no, 11, 12, 3, no, addizione, moltiplicazione. 10. 10, 20, 40, 80, 160, 320.
Sì, però questo succede solo se ogni membro della Chiesa evangelizza, non solo uno, il pastore, ma ogni persona diventa un discepolo. E questo succede attraverso le chiese in casa.
Nelle chiese della domenica mattina evangelizza solo uno dal pulpito.
Uno che forse visita la chiesa, entra nell'edificio e ascolta il messaggio e forse si converte.
Capito? Uno che viene lì con la valigetta e il computer, la chiesa apre alle 10, chiude alle 12, 12 e un quarto è già sparito. Okay, praticamente apri un negozio, hai aperto un negozio. Va bene, Giosuè 1:6.
Amen. Giosuè.
Quindi Dio benedica questi fratelli pastori che hanno capito questo. L'hanno capito dallo Spirito Santo, perché io posso predicare quanto voglio. Lo Spirito Santo gli ha parlato e vogliono fare chiesa nelle case, anche perché c'è una tribolazione da attraversare, fratelli. C'è una tribolazione e non riuscirete a attraversarla con le chiese della domenica. Quelle andranno sotto il controllo del diavolo, dell'anticristo, al marchio della bestia. I pastori saranno martirizzati o riceveranno il marchio. Andiamo.
Giosuè 1:6.
Sì, allora questo qui è una scrittura... che, cioè per vedere, mostrare la benedizione che il Signore vi darà e ci darà se crederemo, se non ci spaventeremo. Va bene? Basta mettersi in ginocchio e dire: Gesù, sono nella direzione giusta. Va bene? Ecco, questa scrittura mostra che una volta che abbiamo ricevuto il messaggio di Gesù, se ci lanciamo, non ascoltare più il diavolo, basta. Basta ascoltare la gente intorno piena di paure, la gente della tremarella. Non ascoltate le persone intorno, la gente che gli tremano le ginocchia. Non si può servire Gesù così. No, e i soldi, e il diploma, e come, cosa mangerai, cosa berrai, come ti vestirai. Di questo si preoccupano i pagani. Leggere Matteo capitolo 6, dopo, per conto vostro. Vai.
Gesù 1:6. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Amen. Verso 9. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, poiché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Amen. Grazie Gesù.
Grazie Signore. Mi metti quel canto di Sii forte e coraggioso?
Sì.
Chiudiamo con quello?
Va bene. Grazie Gesù.
Che, aspetta, devo ripetere questo. Questo è importante. Fratelli che hanno paura, si chiude la chiesa. No, si chiude la chiesa, hai chiuso anche le spese. Chiudi e ciao, hai finito di spendere soldi. Va bene? Aprire chiese nelle case a livello privato, che adesso c'è una chiesa carica di problemi, l'affitto, oppure comprare la terra, il mantenimento, eccetera. Dopo ognuno si prenderà cura della sua casa, perché già ci abitano. E tu quando vai, entri, se vuoi andare a visitarli, predichi, li guidi, altrimenti ti riunisci con i leader. Allora, andiamo nel nome di Gesù Cristo.
Solo sii forte.
Non devi temer, io sono. mia parola giorno e notte, cercando di agire secondo tutto quello che vi è scritto.
Sii forte e coraggioso.